Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
C'è una luce che luna non è, in un buio che notte non è, e una voce che voce non è.
E la voce che sentite è la mia, sono le 11, buongiorno, buongiorno e benvenuta ad una nuova puntata di Obiettivo Salute in Vacanza. E la voce che avete appena sentito e state ancora ascoltando è quella di Angelo Branduardi, che con la canzone Il giocatore di biliardo, ve la ricordate? Bellissima, ci introduce al tema che svilupperemo nel corso dei prossimi incontri e che riguarda la luce e il buio, due elementi opposti che spesso si intrecciano come anche metafore della nostra vita, ma che riflessi hanno sulla nostra salute e sul nostro benessere. In questo ciclo di incontri che inizia oggi svilupperemo proprio le ricadute, le influenze di questo alternarsi della luce e del buio sulla nostra salute e sul nostro benessere. Ci aiuta il professor Roberto Manfredini, che voi conoscete molto bene, che voi che frequentate Obiettivo Salute Risveglio, Obiettivo Salute Ricerca, Obiettivo Salute in Tavola, Obiettivo Salute Weekend, quanti obiettivi che ci porta alla salute. Il professor Roberto Manfredini, direttore della Clinica Medica Universitaria di Ferrara ed è grande esperto di cronobiologia. Professore, buongiorno, bentornato.
Buongiorno Nicoletta.
Sappiamo che sono strettamente connessi, ma essendo l'uno all'opposto dell'altro ci danno anche un po' sensazioni diverse. Il famoso incipit del romanzo in perenne incompleta scrittura di Snoopy recita: era una notte buia e tempestosa. Professore, perché siamo tutti orientati a pensare o più orientati a pensare che buio sia uguale, sinonimo di cattivo, e luce invece di buono?
È vero, ma perché nella storia si è tramandato questo concetto. Noi ricordiamo la parola notte da nox, dal latino, che viene dal greco, ma che viene dal sanscrito nak, che intendeva il momento in cui il sole va a morire. E quindi dà una sensazione come di finire, di terminare. Quindi è un concetto che si porta dalla civiltà dei tempi, e in effetti pensiamo che anche la tomba più bella del mondo, forse quella di Nefertari, con quelle bellissime decorazioni, è una notte stellata. E poi arriva la Genesi, naturalmente, arriva la religione cattolica, e la terra era informe e deserta, le tenebre la ricoprivano e Dio disse sia la luce, e la luce era una cosa buona e ha separato la luce dalle tenebre. E quindi il luce buono e buio cattivo ce lo portiamo dietro da tanto tempo, e questo ha comportato anche il guardare un po' così, come abbiamo detto più volte, sul sonno. Perché se pensiamo alla mitologia greca, notte e tenebre hanno avuto due figli.
Sì.
Uno era Ipnos e uno era Thanatos, quindi uno il sonno e uno era notte, quindi erano due fratelli. In effetti il sonno è una morte da cui ci risvegliamo tutti i giorni, e il concetto quindi che la notte è negativa e che il sonno forse serve a poco, anzi semmai teniamoci la luce il più possibile, ha generato tutte queste cose che più volte abbiamo dette, ma che non sono proprio conformi né alla realtà né alla scienza.
In ogni caso mi sembra, professore, che il buio rappresenta un po' la fatica, le sfide, anche le prove a cui ci chiama la vita, mentre la luce ci rimanda a un'idea di speranza, di consapevolezza, di bellezza, di apertura, di energia, di vita.
Sì, a parte queste sono delle considerazioni anche di tipo, se vogliamo, filosofico, indispensabili, però noi dobbiamo essere molto basici,
sì,
e ricordare che da quando c'è la vita sulla Terra, la Terra ruota su se stessa e noi abbiamo una parte della giornata alla luce e una parte della giornata al buio.
E certo, la mia nonna quando ero piccola mi diceva: al buio si dorme, quando c'è la luce si gioca. E così finivano e finivano i capricci, no?
Però... E quindi questo vuol dire che da ogni cellula, ogni essere vivente, non siamo mica solo noi naturalmente, ma qualunque essere vivente sulla Terra, da sempre è regolato in questo modo: ha una parte del giorno e una parte del buio. Entrambe naturalmente sono delle parti funzionali alla vita.
Infatti lei ci ha parlato tante volte dei ritmi circadiani, ci ha detto che questi ritmi proprio sono regolati dall'alternanza tra luce e buio. Facciamo
infatti è proprio così, e noi diciamo circadiano perché vuol dire circa dies, che vuol dire che non è proprio le 24 ore del nostro orologio, ma un pochino di più, ma comunque la giornata è organizzata in questo modo per chiunque sia sulla Terra, e quindi è indispensabile che sia così, e bisogna proteggere, come vedremo anche nell'arco di queste puntate, la parte di buio, perché non ci sia solo la luce, perché non andrebbe bene dal punto di vista né della fisiologia né anche della salute.
Insomma, professor Manfredini, io abbiamo parlato anche di tipi serotini, giusto, di tipi mattutini. Sarà che io sono all'odola, ma io amo più la luce. Ma dalle sue parole, lei sottolinea chiaramente che il buio e la luce sono entrambi complementari, indispensabili per la vita dell'uomo. Per cui non dobbiamo fare preferenze, dobbiamo essere, come ha detto lei, basici, rigorosi,
sì,
scientifici.
Le preferenze, come diceva giustamente lei, esistono perché ce le abbiamo nel DNA.
Certo.
Ognuno di noi ha una propensione, ne abbiamo parlato tante volte, si chiama proprio, parlando bene in medichese, si chiama preferenza individuale circadiana.
Bello. Allora adesso dirò così, io dirò la mia preferenza individuale circadiana è...
Questo fa molto in...
Mamma.
In realtà poi usiamo il termine cronotipo,
sì?
È più facile. E abbiamo parlato più volte del fatto che c'è qualcuno di noi, come lei, come il sottoscritto, che siamo molto a nostro agio la mattina presto, e che quindi insomma siamo pimpanti e quant'altro, però naturalmente paghiamo dazio quando comincia a venire sera, quindi o c'è un qualcosa di veramente molto stimolante, altrimenti il partner ci dice: ah, sei proprio di compagnia questo. e io sono abituato a sentirlo. Invece altre persone cominciano ad essere a carburare almeno dalla metà della mattina in poi, e forse anche con l'aiuto di molto caffè, però la sera vanno a tutta velocità, possono stare tutta la notte, sono attivi in pieno, eccetera. Quindi sono due aspetti, se vogliamo, opposti del cronotipo intermedio, che è quello che la maggior parte di noi ha, circa l'80%, magari con una propensione un pochino da una parte o un pochino dall'altra. Quindi delle preferenze ce le abbiamo da noi nel DNA, qualche volta ce le cerchiamo, qualche volta ce le impongono, tipo il lavoro, la società, non so, i bambini, eccetera. Quindi è un po' complessa l'organizzazione del cronotipo.
Una cosa è certa, che da 4 miliardi di anni non solo l'uomo ma tutti gli esseri viventi sono regolati da questi ritmi circadiani, per cui...
Assolutamente sì. Pensiamo per esempio, adesso noi ovviamente pensiamo a noi stessi, ma per le piante il fatto che ci sia il buio è strategico, perché durante il giorno, quando c'è la luce, lavorano sull'energia,
sì,
e poi al buio trasformano la famosa CO2, la famigerata CO2, in altri zuccheri, in forme di zuccheri che servono per crescere. Quindi è un momento proprio strategico per la vita e anche, se vogliamo, per il benessere del pianeta, tra l'altro. Poi se pensiamo agli animali, molto, molto in generale, perché tutto sommato io faccio il dottore, però insomma un terzo almeno dei vertebrati e quasi due terzi degli invertebrati sono notturni, quindi vuol dire che tantissima vita sulla Terra svolge l'attività naturale, che può essere l'accoppiamento, la caccia, l'impollinazione, il nutrimento, di notte. Quindi per tutta questa grande marea di esseri viventi, se non c'è la notte o se gliela restringiamo al massimo e la illuminiamo troppo, gli diamo dei problemi, gli diamo delle distrazioni, alle volte gli possiamo anche compromettere la vita.
Professor Manfredini, c'è infatti chi ha scritto: noi possiamo spegnere la luce, gli animali no. Ma davvero l'uomo è immune a questo problema? Quali sono le conseguenze, professore?
No, infatti noi non siamo assolutamente immuni a tutto questo, perché abbiamo chiaramente delle caratteristiche di resilienza e di resistenza diverse, possiamo adattarci di più poverina di un'ape o di un altro insetto, però non vuol dire che restringere la notte o illuminarla sia immune per la nostra salute, anzi è un discorso piuttosto ampio di quali possono essere le conseguenze sulla salute del restringere la parte buia e illuminare, perché il problema è illuminare la notte, no, la luce non è mai cattiva, ci sono dei momenti giusti e dei momenti sbagliati, e vedremo che tutta questa serie di nostri incontri, quali possono essere le conseguenze, alcune immediate e alcune invece che ci potremmo portare avanti, non le vedremo subito, ma le potremo vedere più avanti.
Allora, professor Manfredini, sono felice perché continueremo insieme questo viaggio alla scoperta degli effetti della luce e del buio, dell'alternanza di questi due elementi sul nostro benessere, sulla nostra salute. L'aspettiamo prossima settimana, prontissimi per questa puntata Luce Buio insieme al professor Manfredini. Grazie, prof.
Ci sarò e grazie a voi e buona giornata.
Grazie e buona giornata a lei. Noi adesso facciamo una piccola pausa, poi torniamo subito dopo insieme. Vi aspetto.
Radio 24 vi accompagna per tutta l'estate con alcune delle sue trasmissioni consolidate e qualche novità. Come sempre, tanta informazione e approfondimenti sull'attualità per essere sempre aggiornati su quello che accade in Italia e nel mondo. Ma spazio anche all'intrattenimento, alla narrazione di qualità e all'ironia. Per conoscere la programmazione speciale di agosto, potete consultare il sito radio24.it, dove potete riascoltare i nostri programmi in podcast e scoprire i podcast originali. Radio 24 è sempre con voi, anche in estate. In vacanza con Obiettivo Salute.
Siamo tornati insieme, come anticipato, oggi ci occupiamo del nostro piede e lo facciamo con un grandissimo esperto, il dottor Federico Usuelli, responsabile di ortopedia della caviglia e del piede di Humanitas San Pio X di Milano. Dottor Usuelli, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Oggi parliamo di piede piatto, ma se lei è d'accordo le chiederei di darci una definizione, perché molte persone che hanno il piede piatto hanno dei dubbi su questa, possiamo definirla, condizione.
Allora, il piede piatto niente altro che un piede con un arco longitudinale ridotto. In parole povere, quando noi vediamo la nostra impronta, per esempio sulla sabbia, immaginiamo un piede nudo, vediamo un'impronta più larga e estesa rispetto a un piede tradizionale.
Quindi non sempre il piede piatto è un problema o, come dire, è patologico?
Tutt'altro. La maggior parte della popolazione mondiale ha un piede piatto ed è sana. La chiave è andare a individuare quali sono i piedi che diventeranno patologici per andare a curarli prima che la patologia diventi grave.
Dottor Usuelli, facciamo una piccola parentesi, stiamo parlando di piede piatto. Ecco, nasciamo tutti coi piedi piatti.
Ottimo. Guarda, questa è una cosa che è un messaggio che vorrei dare davvero a tutti i genitori. Mi capita di visitare spessissimo pazienti in studio preoccupati per i loro bambini con il piede piatto. Noi nasciamo con il piede piatto e penso possiamo darci una spiegazione naturale e affascinante di questo. Quando siamo piccoli, dobbiamo cominciare a camminare, dobbiamo esplorare il mondo in piedi, abbiamo bisogno di imparare l'arte dell'equilibrio. Ebbene, una superficie d'appoggio più ampia ci insegna e ci educa a farlo meglio. Quindi tra i 2 e gli 8 anni è normale avere il piede piatto. Quando poi abbiamo imparato al meglio l'arte dell'equilibrio, il nostro organismo avrà bisogno di agilità, cambio di direzione, schemi coordinativi complessi. Ecco che allora, nella nostra crescita, nei nostri geni, è previsto che il nostro piede piatto da bambino cambi e diventi un piede di un adulto. È un processo che succede tra gli 8 e i 12 anni ed è un processo che non ci deve angosciare, è un progetto che è scritto nei nostri geni e che avviene. Compito del medico, il più delle volte, è semplicemente di monitorare che tutto avvenga nel modo più fisiologico possibile. Quindi ricordiamoci, non esiste una scarpa che è storta al piede, non esiste una scarpa che raddrizzi il piede. Il plantare ha un'azione di comfort, ma io non mi ritrovo a curare nel mio ambulatorio figli di genitori disordinati che non hanno dato il plantare. Non è così. Il plantare ha un'azione di comodità, ha un'azione di incremento della funzione del piede, ma non ha un impatto correttivo. Quindi niente ansia, semplicemente monitoriamo l'evoluzione del piede piatto, che sia fisiologico, che diventi un piede di un adulto, tra gli 8 e i 12 anni, rivolgendoci a uno specialista, meglio un ortopedico, un chirurgo ortopedico dedicato alla chirurgia della caviglia e del piede, ma non perché il nostro bambino abbia bisogno di chirurgia per forza, ma perché è questo il professionista più indicato per diciamo fare diagnosi, per andare a comprendere che l'evoluzione sia fisiologica. Ricordiamoci che meno del 10% dei bambini che a 5 anni hanno il piede piatto meritano una correzione tra gli 8 e i 12 anni.
Quindi calma, nessuna preoccupazione, il piede del nostro bambino va monitorato e il più delle volte l'atteggiamento è conservativo.
Esatto.
Dottor Ruzuelli, torniamo invece al piedone, al piede dell'adulto, e abbiamo capito dalla sua descrizione che il piede del bambino non è una versione piccola del piede dell'adulto, che ha invece delle sue caratteristiche. Sappiamo di avere il piede piatto, ma dottor Ruzuelli, quali problemi può dare il piede piatto? E non parlo di una condizione patologica, ma proprio di una condizione anatomica.
Ed anche qui il primo messaggio vorrei che fosse tranquillizzante. Un piede piatto può assolutamente essere fisiologia. Esistono grandi atleti che hanno un piede piatto. Pensiamo per esempio a Usain Bolt, oggi è un ex atleta, ma indubbiamente è un piede piatto il suo, che non avrà bisogno di alcuna correzione. Ebbene, la sfida di oggi, ed è davvero cambiato il mondo negli ultimi 5 anni, è andare a capire quali sono i piedi piatti che sono patologia e differenziare dal piede piatto che sono norma. Quindi la gran parte di noi ha un piede piatto, probabilmente non lo sa, vive bene, può fare sport e semplicemente deve utilizzare determinati accorgimenti, come per esempio dedicarsi più frequentemente di altri allo stretching di quello che noi chiamiamo tricipite, che è niente altro che il polpaccio, ma non per contrastare un'evoluzione della deformità, semplicemente per far funzionare al meglio la macchina caviglia-piede. Veniamo invece ai casi in cui si deve affrontare o si deve parlare di patologia. Sono quei piedi piatti, uno, prima di tutto, che fanno male, due, che tendono a cedere. Negli ultimi 5 anni è nata una terminologia diversa, promossa negli Stati Uniti. Si chiama Progressive Collapsing Foot, per andare ad individuare quei piedi piatti che sono patologia. Quindi tranquillizziamo gli ascoltatori, il piede piatto nella maggior parte delle persone è fisiologia, ma allo stesso modo ricordiamo che quando un piede piatto diventa patologia, quindi diventa progressive collapsing foot, una diagnosi precoce fa la differenza. Perché? Perché un piede che tende a cedere, prima lo si cura, meglio è. Quindi è evidente che un piede sintomatico, cioè dolore lungo l'arcata del piede, dolore all'esterno sotto il malleolo peroneale da sovraccarico, ecco, questi dolori inizialmente possono essere compensati e curati con un plantare. Ma la domanda che noi dobbiamo porci è: questo piede evolverà? Questo piede peggiorerà? Perché se la risposta è positiva, allora questo paziente merita una chirurgia prima che la chirurgia diventi più invasiva. Perché oggi esistono delle soluzioni a bassa invasività per correggere anche deformità importanti prima che diventino deformità più gravi e che richiedano una chirurgia più invasiva. Ebbene, io penso che la chiave di volta, e davvero si parla di una chiave di volta recente negli ultimi 5 anni, è stata nell'imaging, cioè nelle indagini di immagine. Noi abbiamo sempre studiato il piede piatto con delle radiografie in carico, per parlare semplice, delle radiografie eseguite stando in piedi. Oggi la TAC in carico, quindi uno studio tridimensionale eseguito in carico, ha davvero aperto un mondo diverso, ha permesso di andare a individuare e studiare il piede in modo diverso, ha permesso di andare a fare davvero prevenzione. Esiste, vede, un indice che si chiama FAO Index, che se misurato con questo esame permette di andare a capire quali sono i piedi che avranno una tendenza a cedere rispetto a quelli che non ce l'hanno, quindi permette di tranquillizzare il paziente e fare prevenzione.
Dottor Ruzuelli, è vero che correggendo un piede spesso si hanno dei benefici anche sull'altro?
Questa è una cosa che stiamo studiando, nel senso che apparentemente nell'esperienza pratica di ognuno di noi, intendo per noi, intendo chirurgo, questo avviene. Quindi non è vero che se io correggo un piede piatto, dovrò per forza matematicamente correggere l'altro. Questo perché l'organismo ha delle capacità di compenso che sono davvero inesplorate, e questo perché quello che io faccio da un lato ha un impatto sul controlaterale. È vero però che non è giusto immaginare che correggendo un piede in automatico si corregga l'altro. Diciamo che sono degli automatismi da un punto di vista proprio cettivo, funzionale, in cui probabilmente sono coinvolti anche i neuroni a specchio, che dobbiamo approfondire e studiare meglio. Quello che però secondo me è importante è andare a capire che non sempre abbiamo due piedi perfettamente uguali, nel senso che, vede, in passato l'obiettivo di noi chirurghi ortopedici era di creare un piede destro e un piede sinistro praticamente identici. In realtà tutti noi abbiamo una lateralità, un arto che usiamo di più dell'altro, e questo ha un impatto sulla deformità. Cioè, mettiamo che noi nasciamo con due piedi piatti, è evidente che l'arto dominante, l'arto su cui poggeremo di più, nel tempo si evolverà più velocemente. Ed è altrettanto evidente che correggere questo lato, che probabilmente manifesterà la deformità e il dolore prima, può avere un impatto assolutamente positivo sul controlaterale.
Quindi la ricerca va avanti e continua. Tra l'altro lei, insieme al suo gruppo, ha fatto una recente scoperta che è stata pubblicata.
Sì, grazie di averlo citato. Penso che sia una cosa importante. Grazie proprio all'attacco in carico e a delle collaborazioni che noi abbiamo con l'Università di Tel Aviv, siamo riusciti ad andare ad individuare dei pattern, in parole semplici, dei piedi piatti che hanno una forma diversa. Quindi esistono davvero quattro pattern per quanto riguarda la forma del calcagno e dell'astragalo. E questo ha un grosso impatto, perché ci permette di andare a capire, uno, ancora meglio quali sono i piedi che meriteranno chirurgia, e due, di andarli a correggere nel modo meno invasivo possibile. Infatti il passo successivo della nostra ricerca è: ok, ora abbiamo compreso che esistono piedi piatti diversi con forme diverse, ora andiamo a sviluppare guide per il chirurgo quando c'è bisogno di chirurgia che siano PSI, cioè patient specific, e che utilizzino l'augmented reality. In poche parole, utilizziamo quei dati che noi abbiamo acquisito per comprendere meglio il piede, per ottimizzare la chirurgia, grazie a realtà aumentata, grazie a strumentari disegnati in stampa 3D appositamente per il singolo paziente, e grazie, perché no, all'intelligenza artificiale, che oggi è uno strumento di acquisizione dati e anche di esecuzione che ha un estremo potenziale che è ancora tutto da scoprire e, ripeto, di cui sono orgoglioso che il mio gruppo sia artefice dello sviluppo e sia parte in causa di questa ricerca, che è assolutamente affascinante, perché il piede piatto riguarda tutti noi, riguarda la popolazione mondiale, e camminare meglio ci permette di relazionarci meglio. Noi comunichiamo con il nostro passo, comunichiamo con il nostro piede, comprenderlo meglio ci permette di fare una vita relazionale migliore.
Dottor Rusuelli, io la ringrazio. Quindi una chirurgia sempre più cucita su misura. Quando lei mi descriveva i passi avanti della ricerca e i filoni di ricerca dove siete impegnati, mi veniva in mente la scarpetta di Cenerentola. Anche lei era cucita su misura, perfetta.
Esatto, è proprio
solo
questo
per
il
lei.
Concetto.
Ecco, solo per lei, come la scarpetta di Cenerentola, una chirurgia solo per il nostro piede, solo per il nostro piede destro, solo per il nostro piede sinistro.
Esatto, e solo quando ce n'è davvero bisogno.
Grazie dottor Rusuelli, alla prossima, buona giornata.
Buona giornata.
E lo so che vorreste stare ancora con me, con la vostra Nico, scherzo, ma mi farebbe davvero piacere, io vorrei restare ancora con voi, ma devo salutarvi, ma torno domani alla stessa ora puntuale, io vi aspetto, ricordatemi di me. Buona giornata.